Sì. Buonasera a tutte e a tutti. Io vorrei iniziare ringraziando particolarmente la Fondazione Cultura di Palazzo Ducale. Ringraziarla. Ringraziarla non solo per questa sera, ma per quanto ci ha regalato di bello, di intelligente, di ricco in questi anni. Bene, voi sapete il titolo, Madri. Io, madre, accuso. Oggi, vedete, siamo tante, ma nel mondo siamo milioni. Generalmente, soprattutto nel nostro paese, una donna o è madre o è puttana. Noi, madri di terroristi, siamo considerate puttane, peggio delle puttane, con tutto il rispetto che io ho per le puttane. Oggi non è qui con noi Enrica Bartesaghi. Mi lega a lei un rapporto di profondo affetto. Enrica è stata per lungo tempo presidente del Comitato Verità e Giustizia per Genova. Ha sofferto con noi, si è prodigata con noi. Oggi non può esserci perché ha scelto di andare a vivere in Francia per essere vicino al suo nipote, e nessuno più di me può capirla, ma ci ha mandato un saluto. Chi di voi?
Eccola, Carmela.
Vieni Carmela, grazie.
Visto che l'ho già presentata, leggo direttamente. Io madre accuso lo Stato e le istituzioni italiane e i partiti politici di averci abbandonati, ignorati in tutti questi anni. Mai una parola di scusa, mai una presa di distanza dagli esecutori e dai responsabili delle violenze, delle torture in piazza alla Diaz e a Bolzaneto. Mai allontanati i responsabili, anche se condannati in via definitiva. Io, madre, accuso di aver approvato una legge sulla tortura che non servirà a nulla, né a prevenire né a condannare gli atti di tortura in questo Paese. Io, madre, accuso la stragrande maggioranza dei giornalisti, dei media, degli intellettuali, della cosiddetta società civile, per aver coperto con una nube di fumo quanto successo a Genova nel 2001 e negli anni successivi, per non aver avuto il coraggio di denunciare, di informare, di dire semplicemente la verità, per ricordarsi del G8 di Genova solo alcuni giorni del mese di luglio, e anche questo non sempre. Quello che ho imparato in questi lunghi anni e che i diritti non sono mai acquisiti per sempre, e dobbiamo lottare ogni giorno per difenderli per noi, i nostri figli, per tutti quelli che non hanno la voce per farlo.
Mi chiederei di fare un intermezzo breve. Quello di prima era un canto raccolto in Toscana da Caterina Bueno, per chi non l'avesse conosciuto, un antico canto nuziale toscano. Questo che vi vorrei cantare adesso è proprio in omaggio a Genova, perché è una città, oltre che medaglia d'oro dopo la Seconda Guerra Mondiale, è una città che ha una lunga storia. Allora, c'è un canto pre-risorgimentale che è Orca innalzato l'albero. L'albero era l'albero della Repubblica. Questo canto è del 1797, quando ci fu il primo tentativo di Repubblica a Genova. Quindi, in omaggio a Genova.
Orca innalzato è l'albero, s'abbassi noi di là. Ai suoi superi festa tragica si farà. Alla legge è il popolo che regge, sovrano e il sol sarà, giuri implacabile odio ai feudi e alle corone, è sempre la nazione. Accenda in questi lidi, ciascuno salzi e gridi, viva la libertà.
Oggi non è con noi neppure Marzia Cacciopoli. Marzia è la madre di un bambino che non c'è più. Vive nella terra dei fuochi. E Marzia non c'è perché fa parte di una rete, di un comitato che sostiene chi ha figli colpiti dal male. E quindi ha dovuto correre per aiutare un bambino che ha un grave problema di malattia, un bambino della sua comunità. Allora, vi presento Lola. Lola Oniva rappresenta le Madres contro la repressione di Madrid. Ieri qualcuno mi ha visto con una maglietta che Lola interpreta in una versione leggermente diversa. Questa maglietta appunto è dell'Associazione delle Madri contro la repressione. Oggi avrei dovuto mettere la maglietta delle Madri per antifasciste per Roma città aperta. Mi perdoneranno le altre madri, anch'io faccio parte di quell'associazione, ma ho voluto mettere questa perché ha due indicazioni, a mio parere, perfette. La prima è la ciarcia, cioè la rete, la necessità di fare rete, di unirsi. Ci ho provato anni scorsi con le vittime di Stato, qui in Italia. Vediamo se con le madri ci riusciremo. E la seconda indicazione che dà questa maglietta è che i dissidenti non sono delinquenti. Comunque, Lola, a te.
Hola. Primero, muchísimas gracias por invitarnos a estas jornadas tan emotivas en recuerdo a Carlo Giuliani.
Ciao a tutti. Prima di tutto grazie per avermi invitato a questa giornata così emozionante in ricordo di Carlo Giuliani.
Voy a leer el pensamiento que tenemos en mi colectivo porque soy una madre normal y corriente, pero con conciencia de clase y no estoy acostumbrada a... no soy oradora profesional, para no perderme porque nunca he tenido intérprete.
Comincio a leggervi quello che ho scritto col mio collettivo perché sono una madre e non un'oratrice di professione, non ho mai avuto un interprete e quindi ho scritto per non perdere il filo.
Bueno, nuestro colectivo nació porque somos madres de antifascistas y por la represión que sufrían. En una de estas represiones, un militar nazi asesinó a Carlos Palomino y junto a su madre decidimos organizarnos y luchar juntas.
La nostra associazione è nata come associazione contro la repressione degli antifascisti. L'atto fondatore della nostra associazione è stata l'uccisione di Carlos Palomino da parte di un militare neonazista. Il desiderio di essere solidali nei confronti della mamma di Carlos Palomino.
El acto de hoy se llama Yo Madre Acuso, y Madres contra la Represión decimos que acusamos a la clase dominante con su sistema capitalista criminal de todos los males de la clase obrera.
Il documento che vi leggo si intitola Io Madre Accuso e come Madri contro la Repressione accusiamo la classe dominante e il suo sistema capitalista e criminale di tutti i mali della classe operaia.
Culpable de todas las torturas que sufrimos, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, durante el periodo 2004-2014 se han conocido en el Estado español 7.582 casos contrastados de tortura.
Colpevole di tutte le torture che subiamo. Secondo la coordinatrice per la prevenzione della tortura, tra il 2004 e il 2014 si sono contati nello Stato spagnolo 7.582 casi comprovati di tortura.
De maltrato, de trato inumano o degradante por parte de los diferentes cuerpos represivos del Estado, ya sea bajo custodia, como por ejemplo comisarías, cárceles, o en el transcurso de intervenciones policiales, como manifestaciones, desalojos, desahucios, protestas, etc.
Di tortura, maltrattamenti, trattamenti inumani o degradanti da parte dei vari corpi repressivi dello Stato, che sia nei confronti di persone sotto custodia, come per esempio nei commissariati o in carcere, oppure nel corso di interventi di polizia, di ordine pubblico, come manifestazioni o sgomberi.
Esta cifra corresponde solo a los casos que se han denunciado judicial o socialmente. Faltan todos los casos no denunciados que son silenciados por miedo a sufrir represalias.
Questa cifra corrisponde soltanto ai casi che sono stati denunciati a livello giudiziale o a livello di controinformazione e quindi mancano tutti i casi che non sono stati denunciati o che sono rimasti sotto silenzio per paura di eventuali rappresaglie.
Basta poner en cualquier buscador de internet las palabras represión policial y pinchar en imágenes para ver reflejadas en ellas la forma tan brutal como se trata a las personas que protestan y en su inmensa mayoría gente joven.
Es suficiente digitar su qualsiasi motore di ricerca internet la parola represión di polizia e fare clic su immagini per vedere le forme brutali con cui vengono trattate le persone che protestano, soprattutto persone giovani.
¿Qué es lo que pretenden con este maltrato? Sembrar el terror, meter mucho miedo, porque el miedo paraliza y para mantener este sistema capitalista genocida con las crisis a las que nos someten, necesitan gente sumisa, que no se queje. Necesitan a la juventud anestesiada, que no proteste, que no propague el germen de la lucha, que no se desarrolle en libertad.
Che cosa vogliono fare con questi maltrattamenti? Vogliono seminare il terrore, mettere molta paura, perché la paura paralizza e per mantenere questo sistema capitalista e genocida con la crisi che con la crisi a cui con la crisi che utilizzano per per tenere le persone sottomesse affinché non protestino, vogliono che esista una gioventù anestetizzata, che non si sviluppi in libertà, che non cresca in libertà, che non protesti, che non diffonda il germe della lotta.
Le sobra la juventud concienciada que no se conforma con todos los recortes que nos aplican. La juventud que quiere estudiar y formarse, que quiere trabajar dignamente sin que les exploten, que quieren poder acceder a una vivienda digna para poder desarrollar su vida adulta.
Non vogliono una gioventù che prenda coscienza, non vogliono una gioventù che non sia conforme che non si adegui a tutti i tagli che stanno applicando, non vogliono una gioventù che voglia studiare e formarsi.
Los cuerpos represivos del Estado no dudan ni les tiembla el pulso a la hora de apalearles, insultarles, vejarles y machacarles para que cejen la lucha.
L'apparato repressivo dello Stato non tremano le mani quando devono manganellare, insultare, vessare, schiacciare affinché le persone cessino la lotta.
No dudan en encarcelarles utilizando montajes policiales como en el caso de Alfon, hijo de nuestra compañera Elena, que le detuvieron en la huelga general europea del 2012. Estuvo 2 meses en la cárcel y le dejaron en libertad a la espera de juicio. El juicio se celebró y ya lleva 2 años en la cárcel y le quedan 4 más. Le acusaron de portar explosivos cuando no llevaba nada en sus manos. Nunca lo pudieron probar, pero le encarcelaron.
Non dubitano nell'incarcerare utilizzando montaggi poliziali, come nel caso di Alfon, il figlio della nostra compagna Elena. Lo arrestarono durante lo sciopero generale europeo del 2012 e è stato 2 mesi in carcere e dopo lo lasciarono in libertà in attesa di giudizio. Il giudizio è stato celebrato e sono 2 anni che è in carcere e gliene restano ancora altri 4. Lo hanno accusato di detenzione di esplosivo, ma non aveva niente in mano con sé, non lo hanno potuto provare, ma lo hanno incarcerato.
O como el caso de Nahuel, hijo de otra compañera, anarquista, vegano, que ha estado 1 año y medio en prisión y gran parte en aislamiento, acusado de querer usar explosivos, no sabemos contra qué. En el registro que hicieron en su casa, las únicas pruebas que cogieron fueron unos tornillos de una cama del IKEA que compró su madre y que la tenía desarmada y sigue desarmada porque la policía se llevaron los tornillos como prueba para hacer el explosivo o la bomba.
Oppure come il caso di Nahuel, anarchico e vegano, che è stato 1 anno e mezzo in prigione, per gran tempo in isolamento, accusato di voler utilizzare esplosivi, fecero una perquisizione in casa sua e le prove che hanno trovato sono state le viti di un letto dell'IKEA che aveva comprato la mamma e che non era mai stato montato e continua a non essere montato perché la polizia ha sequestrato le viti per utilizzarle come prove.
Nahuel está a espera de juicio, no sabemos los años que le pedirán, en compañía también de otros compañeros y compañeras de su colectivo.
È in attesa di giudizio, non sappiamo ancora quanti anni gli verranno dati a lui e ai suoi compagni.
Caso de Alsasu, un pueblo de Navarra, que en una pelea de bar, en las fiestas del pueblo, entre unos jóvenes y 2 guardias civiles de paisano fuera de servicio a altas horas de la madrugada consumiendo alcohol, les acusan porque uno de los guardias civiles se fracturó un tobillo, les acusan de terrorismo. El fiscal les pide a uno de ellos 62 años de cárcel, a 5 de ellos 50 años de cárcel y a una chica menor 12 años y medio de cárcel, 40.000 euros de multa y un montón de años inhabilitados. Ya jocosamente o en broma decimos, aunque no tiene ninguna gracia, le llamamos el tobillo de oro por el precio que le han puesto al tobillo.
Un altro caso è il caso di Alsasu in Navarra, quando durante un alterco in un bar alcuni ragazzi e due poliziotti che erano fuori servizio e in borghese nelle prime ore del mattino dell'alba. Questi ragazzi furono accusati di terrorismo perché durante questa rissa uno dei due poliziotti si era fratturata la caviglia. Il risultato di questa accusa di terrorismo sono stati 62 anni di carcere per uno dei ragazzi, 50 anni di carcere per 5 ragazzi e 12 anni di carcere per una ragazza minorenne, oltre a 40.000 euro di multa. Hanno soprannominato questo caso come caviglia d'oro per il valore.
Hay tres de los chicos en prisión, llevan casi un año y están a la espera de juicio, están en prisión preventiva. Las edades de ellos son 19, 20, 21 años, excepto la menor, que tenía 17 cuando ocurrió esto.
Ci sono tre ragazzi in prigione già da un anno e sono in attesa di giudizio, per cui sono in detenzione preventiva e hanno un'età che varia tra i 19, 20, 21 anni, eccetto la ragazza minorenne che aveva 17 anni nel momento in cui è stata arrestata.
Acusamos a los medios de información burgueses de mentir sobre las protestas, de hacer juicios mediáticos y señalar a la juventud combativa. Tenemos un ejemplo cercano, que es el G20 en Hamburgo, donde la prensa burguesa ha señalado a la juventud antifascista que allí se ha manifestado como verdaderos demonios. Ya sabemos todo el mundo la represión que han sufrido y las detenciones que ha habido.
Accusiamo i mezzi di informazione borghese di mentire riguardo alle proteste, di esprimere dei giudizi mediatici e di esprimere dei giudizi mediatici con cui in qualche modo diffamano, condannano la gioventù combattiva. Abbiamo un esempio molto vicino nel tempo che è il G20 di Hamburgo, durante il quale la stampa borghese appunto ha indicato, ha connotato in modo negativo la gioventù antifascista che lì ha manifestato, indicandoli come dei veri e propri demoni.
Acusamos a jueces y fiscales por las penas tan elevadas que piden y en muchos casos sin pruebas. Son jueces y fiscales al servicio del sistema capitalista, de la oligarquía, del imperialismo, del fascismo.
Accusiamo quindi a giudici e pubblici ministeri per le pene così elevate che hanno chiesto e in molti casi senza prove. Sono giudici e pubblici ministeri al servizio del sistema, dell'oligarchia, dell'imperialismo, del fascismo.
Accusamos a esta clase dominante energicamente por todos los asesinatos, como el de Richard, Guillén, Carlos, Íñigo, Jimmy, Carlo, Renato, Edo, Das, Rachel, Clement y muchísimos más. Estos son unos pocos, por ser luchadores antifascistas.
Accusiamo questa classe dominante con forza per tutte le persone assassinate, Richard, Guillén, Carlos, Íñigo, Jimmy, Carlo, Renato, Edo, Dax, Rachel e Clément. Questi sono solo alcuni nomi, ce ne sono molti di più, uccisi solo per essere degli antifascisti.
Nuestros hijos y nuestras hijas no son delincuentes, son disidentes de este sistema capitalista que nos oprime y que nos mata. Tenemos el deber, como madres, todas nosotras, todas vosotras, de luchar unidas junto a nuestra juventud combativa. Son nuestro futuro, son el futuro.
I nostri figli e le nostre figlie non sono delinquenti, sono dissidenti di questo sistema capitalista che ci opprime e ci uccide. Abbiamo il dovere, come madri di classe operaia, madri noi, madri voi, e quindi abbiamo il dovere, come madri di classe operaia, che abbiamo partorito classe operaia, di lottare unite insieme alla nostra gioventù combattente, militante. Sono il nostro futuro, sono il futuro.
Nosotras no vamos a parar de hacerlo, porque queremos resistir y vencer al enemigo. Viva la juventud combativa y revolucionaria, viva la clase obrera.
C'è la sala che dietro non sente.
Grazie.
Niente.
Davvero.
Siamo qua tutti insieme. Siamo qui insieme. Che senso ha se gli altri
Non cioè, allora mi ha amplificato. Allora. Scusate, ma sono sardo e sono testato.
Ma non so. Sta per la...
Poco compagno.
Proprio perché ha la parete acustica, però se non viene usato il microfono non si sente.
Però quando canto va bene.
Verde por ver si sí.
Grazie Salvatore e grazie Ilaria. Ilaria è venuta a Genova per la sua tesi, non è venuta per fare l'interprete ed è stata bravissima e la ringraziamo. E adesso voglio dare la parola a Mariana Guidobro, che fa parte anche lei delle Madres contro la repressione, ma che in modo specifico si occupa del caso 4F. Il perché ve lo spiega lei.
Buongiorno. Prima ringraziare Heidi e tutti quanti, che Heidi perché ci ospita anche. Molto emozionata di essere qua quest'anno, molto emozionata ieri anche, e molto felice anche di essere insieme a tante mamme. Io sono di Madres contro la repressione, e anche di altri collettivi di madres a Barcellona e di familiari di represaliati. Ma vi racconterò la nostra storia del 4F perché penso sempre che prima di raccontare un po', perché prima Lola ha raccontato quello che fa Madres e dopo perché penso, come anche femminista che sono, che la storia o lo personale politico, la nostra storia si ripete in tanti casi e tante volte sempre la stessa storia. Lì? Sì. Allora vi racconto un po' la storia del 4F. Mi hanno chiesto che significa. 4F vuol dire 4 febbraio. Questa storia comincia a Barcellona il 4 febbraio 2006, quando c'è stata una festa in una casa occupata, ma che era occupata per proprio persone che non formavano parte del movimento Occupa, questo si deve sempre chiarire, una festa dove si vendeva molta droga e dove c'era anche la polizia, e adesso mi atrevo, non so come si dice, mi atrevo. Adesso sì, posso dirlo, non posso, ma lo dico lo stesso perché non mi importa tanto, perché non ho prova di questo, ma c'era la polizia lì dentro che vendeva droghe e altre cose. Sì, non ho infiltrati, proprio era un negozio. Niente, quella sera è stata una festa molto grande. E c'erano i ragazzi, uno dei quali è mio figlio, Rodrigo, che passavano lì, che passavano proprio, è vero, non è una storia così. È stata una carica della polizia, non si sa molto perché, cominciano a picchiare i ragazzi, come sempre fanno quando si mettono un po' nervosi alle 6 del mattino. In questa carica qualcuno ha buttato della casa Occupa un vaso coi fiori e colpito un poliziotto che è rimasto gravemente ferito. Niente, la storia è molto lunga, però faccio due sbozzi. Sono stati arrestati 7 persone per strade, quelli arrestati sono 3 persone che sono caduti, hanno arrestato quelli che sono caduti perché gli altri correvano e non sono riusciti a prenderli, uno Rodrigo, un altro Juan che è un argentino, un altro anche cileno, io sono cilena, che è Alex, e poi hanno preso 4 ragazzi che sono usciti, in un momento si è aperta la porta, sono usciti dei ragazzi della festa, hanno preso 4 altre persone, poi sono presi anche 2 persone in ospedale, perché i ragazzi li hanno portati in commissariato e in commissariato sono stati torturati dalla Guardia Urbana, che è la polizia locale del comune. sono stati torturati per i compagni del poliziotto che è stato ferito. È entrato uno, che Bakary Samyam si chiama, che ha colpito duramente uno per uno i ragazzi sudamericani. E dopo di quello li hanno portati tutti e tre in ospedale, gli altri non sono stati colpiti, gli altri quattro, ma i sudamericani sì, sono stati portati in tre ospedali. Non si sa perché, dicevano che non funzionavano i rayos X, e portavano un altro ospedale, un altro. Tutto questo 3-4 ore di piede alle 11 del mattino, dopo tutta la notte, senza nessun aiuto. Poi mio figlio aveva un colpo di testa, nella testa del colpo del polizia, aveva tutto aperto, sanguinava un sacco, poi tutte le ferite dei colpi, eccetera. In ospedale i medici non hanno fatto niente, soltanto alla fine nel terzo ospedale gli hanno detto lo hanno cucito, l'altro hanno messo il gesso e altre cose così, ma niente altro, una radiografia per vedere, ma niente altro, e sono stati portati al Mosso de Squadra, l'altra polizia della Generalità di Catalogna. In questa commissaria hanno continuato a torturarli, ma questa volta col sistema tradizionale di tortura, vuol dire camere in mano, nudi, a filmarli, a colpirli in 4 o 5 persone con sacchi sulla testa, i poliziotti che non si vedevano, eccetera. Una tortura fisica ma anche psicologica molto forte. Tutto questo senza mangiare, senza acqua e tutto quanto. E lunedì, questo sabato, lunedì sono stati portati alla giudice che fa l'indagine. E lei dall'inizio ha detto siete voi che avete picchiato il polizia ferito e non ha fatto niente. L'istoria è molto lunga, però voglio dire questo è l'inizio. Abbiamo cominciato, il primo giorno c'era il sindaco Joan Clos e questo tutto succede in una Barcellona con il sindaco e il presidente della Generalità socialisti. Neanche erano di destra, per dire. Socialisti anche con un'alleanza con la sinistra indipendentista. Allora il sindaco, che è Joan Clos, aveva detto per la televisione e per la radio che è stato colpito il polizia col vaso che è caduto, e tutti sapevano questo. Ma a Rodrigo, mio figlio, lo hanno accusato di prendere un sasso in mano e colpirlo e lanciare questo sasso al polizia. Perché hanno fatto questo? Perché la casa occupa, questa, era proprietà dell'aggiuntamento del comune e loro erano responsabili di quello che succedeva lì. Hanno cambiato la versione, hanno fatto un montaggio e hanno accusato i ragazzi che sono stati presi per strada. Perché loro non erano nella festa, sono stati presi per strada e questo tutti li avevano visti. Allora niente, sono stati 2 anni in prigione preventiva perché erano stranieri, i 3 stranieri, gli altri sono lasciati in libertà. Mi dimenticavo, e per in ospedale hanno preso altri 2 per la spinta. L'estetica di Patri e di Alfonso, il modo di vestire. 2 persone perché sembravano occupas o qualcosa così. E dopo 2 anni di prigione è stato il processo, nel processo abbiamo avuto un tante persone lì, di società, di ONG, una madre della Plaza de Mayo di Argentina presente, tante persone vicine a noi, che è stato un lavoro fatto. I giudici hanno detto colpevoli, ma a Rodrigo, che avevano detto di essere lui quello che aveva ferito il polizia, gli hanno dato 4 anni e mezzo di prigione, che non è niente, perché questo polizia è rimasto male. Non è niente, vuol dire che tutti sapevano che non avevano fatto niente. E ha fatto libertà, poi abbiamo fatto l'appellazione e hanno detto 5 anni invece, 4 e mezzo, è tornato in prigione altri 3 anni. E intanto, quando tornano in prigione, va in prigione anche Patri, che una quella presa in ospedale, e lei in un permesso penitenziario prima di entrare e di tornare in prigione si suicida. E questo ha fatto che noi abbiamo detto no, dobbiamo continuare a gridare, a lottare, eccetera. Tutto questo tempo ero io da sola, con gli amici, 2 persone in più, ma non c'era molta gente. Abbiamo fatto un documentale che si chiama Ciudad Morta, e questa città morta, che la verità è in catalano, perché abbiamo saputo che i 2 poliziotti che hanno torturato ai ragazzi sono stati sentenziati per tortura e falso testimonio per un altro caso, gli stessi poliziotti del caso 4F. Quando abbiamo saputo questo, abbiamo appellato perché si facesse un'indagine di questi poliziotti, questo gruppo di polizia, logicamente la fiscalia ha detto di no, che non era necessario. Abbiamo fatto il documentale e questo è stato molto importante, perché la storia del 4F si è fatta conosciuta moltissimo a Catalunya e anche in Spagna. Da essere niente, un caso di sudacas, come ci chiamano lì, è stato un caso molto importante e molto emblematico di corruzione a Barcellona. È molto importante per noi perché ci ha servito anche per aiutare altre persone e per conoscere altre gente anche. Rodrigo è dovuto tornare in prigione 3 anni. È stato per noi una storia di carcere, di prigione, per niente di altre cose, di torture e di prigione, più che altro perché il fatto, intanto io volevo dire che quello che io accuso soprattutto è che ti tolgono i figli e non ti lasciano prenderlo in braccio, vederlo, abbracciarlo, baciarlo, mangiare con lui, essere lì accanto quando non sta bene, ed è inumano. E io accuso a questa società che lascia i figli in questi luoghi per ammazzarli, proprio per ammazzarli, come ha fatto con Patrizia e come hanno voluto fare con Rodrigo e stanno facendo con Alfon e con tante persone. E questa è una roba che mi fa proprio molto male. Noi non abbiamo avuto niente. Quando è uscito Città Morta, nella televisione, tutti i politici parlavano di questo, ci hanno chiamato, eccetera. Ci hanno detto si deve riaprire il caso 4F, è uscito dappertutto. Hanno fatto la fotografia e non hanno fatto niente altro. Allora anche io accuso i mezzi di comunicazione, perché fanno questo show che non serve a niente, che solo serve perché le persone restino tranquilli e dare una risposta e lasciarle lì. perché la verità loro sanno che non si fa niente e fanno tutto questo show come ai periodisti sì, sì, voglio parlare con te e invece non è vero. I giornalisti, anche i mezzi, non tutti i giornalisti, perché devo dire che noi abbiamo avuto dei giornalisti bravissimi accanto, e la prensa alternativa anche. Poi io accuso questo, no? E poi volevo anche parlare di essere antisistema, perché a Rodrigo lo hanno messo in prigione per essere antisistema. E per me è un orgoglio essere la madre di un antisistema.
Grazie Salvatore e grazie Mariana. E abbiamo capito dai racconti di Lola e di Mariana che anche in Spagna succede come in Italia, perché in Italia non è successo solamente al G8 di Genova, succede anche in una valle che conosciamo bene. Nicoletta protesta ogni volta e dice: ma io non sono una madre. Secondo me Nicoletta è davvero una madre. Che cosa significa essere madre? Significa dare un esempio, significa essere coerenti, significa essere moralmente salde. E questo è Nicoletta ed è madre di tutta la Val di Susa.
Beh, ringrazio Heidi delle parole, dell'invito e la ringrazio a nome di una valle che da 30 anni sta lottando contro il TAV, ma che prima ha lottato come valle resistente contro il fascismo e il nazismo e anche affrontato le lotte operaie. Beh, certo, essere madre, io madre biologica non sono. Di questa valle e di queste lotte io sono in qualche modo madre, ma soprattutto figlia, perché la lotta fa crescere, perché la lotta dà coraggio, elimina il senso della sconfitta che ci fa rimanere in ginocchio, non ci fa sentire soli, ed è proprio la lotta quella che dà dignità alla vita, ma che crea anche la speranza di un mondo migliore. Io devo dire che i nostri ragazzi e le nostre ragazze, che non sono solo della Valle o di Torino e tanti arrivano, ma sono arrivati da tutta Italia per partecipare a questo sogno di liberazione, che poi è un sogno concreto, che ha sangue, speranza, forza, e che fa paura al potere. E il potere è il sistema, che è certamente il nostro nemico, che è fatto dal Partito Trasversale degli Affari, è fatto da tre poteri che si sono uniti contro di noi: il potere politico, il potere economico, ma anche il potere giudiziario, che ci hanno fatto capire che soltanto cambiando questo sistema ci potrà davvero essere la speranza di vivere bene per tutte e tutti. In questa lotta che dura da tanti anni, noi ricordiamo una tappa particolare che è stata proprio Genova del 2001. Avevamo appena messo insieme le nostre bandiere e siamo venuti con 9 pullman dalla valle, perché il giorno prima avevamo visto la foto di quel ragazzo morto, assassinato da quelle forze del disordine che noi avevamo già cominciato a conoscere, contro di noi e contro la nostra lotta. Una settimana dopo ho conosciuto Heidi, perché eravamo tornati e avevamo messo sul cancello in piazza Limonda anche la nostra bandiera Notav. Lì abbiamo respirato per la prima volta quei lacrimogeni che poi tante, tante, tante volte abbiamo respirato nella nostra valle, nel momento in cui ci siamo messi contro un cantiere, ma anche contro un sistema. Le donne sono l'anello forte di questa lotta. Sono madri tutte quante, e sono figlie e sono anche nonne. Lo sono qualcuno biologicamente, ma certamente tutte nello spirito, nella volontà, nell'intransigenza. E soprattutto nella speranza concreta di cambiarlo, questo mondo. Di brutture nella nostra lotta ne abbiamo viste tante. Ragazzi giovani e meno giovani incarcerati con le misure preventive. Ormai ci sono anni di carcere preventivo. Perché? Perché noi continuiamo a manifestare, perché abbiamo rivendicato il diritto di lottare contro un'opera inutile e dannosa, ma anche contro un modello di sviluppo che devasta questo mondo, la sua bellezza e il futuro di tutti. I nostri giovani lottano contro il tabù, ma non solo. Sono gli stessi che abbiamo visto e che abbiamo seguito nelle lotte per la scuola, per il diritto alla casa. Lottano in valle, lottano fuori della valle. Sono gli stessi giovani che vediamo anche all'estero lottare ed essere incarcerati. La nostra maternità, diciamo che è una maternità vasta, che si rivolge alle persone umane, ma anche alla natura nel suo insieme. Noi abbiamo visto in quel maledetto cantiere da cui hanno tirato fuori uranio e amianto, era solo il maxi sondaggio, la grande mala opera in sé per sé non sono riusciti a cominciarla, perché la lotta paga anche. Quando è vera, quando è portata avanti con determinazione, riesce a fermare o almeno a sospendere questi piani di morte. Abbiamo visto devastare un territorio, 7.000 alberi abbattuti, c'erano castagni centenari che avevano in sé la storia di una valle, la storia di una resistenza che era anche fatta di lavoro, un lavoro decente. Il lavoro che viene ammannito al cantiere è un lavoro invece indecente, perché fa morire e devasta. I lavoratori che hanno finito il maxi sondaggio sono stati licenziati, hanno chiesto di poter continuare a lavorare, li hanno accontentati proponendo loro di sostituirsi alle centinaia di poliziotti e carabinieri che hanno militarizzato il territorio e continuano ad essere in cantiere per fare le guardie armate di quel cantiere. Ecco il lavoro che propongono. O la devastazione dei territori, o le botte, l'incarceramento delle persone, la violenza sistematica, una violenza che è portata avanti con uno stato di guerra a bassa intensità e che ha avuto nella Valle di Susa un laboratorio, ma che continua sui territori. Abbiamo visto il Salento, ma tantissimi territori, le madri della terra dei fuochi. I motivi sono sempre gli stessi. Lo diceva la compagna che ha parlato per prima. C'è un capitale rapinoso che porta avanti la guerra all'uomo e alla natura. Lo sfruttamento è uscito dalle fabbriche e si è esteso dappertutto. Questo modello di vita e di sviluppo è fondato sulla devastazione e sulla negazione del futuro. Le donne della valle, gli uomini della valle e i nostri giovani, davanti ai quali, vicino ai quali noi ci schieriamo proprio per evitare loro le botte, e loro però fanno altrettanto nei nostri confronti, perché si mettono davanti proprio per salvare anche noi. Allora, tutte queste persone hanno capito che è necessaria una rivoluzione, che è una rivoluzione culturale, una rivoluzione di sistema, è una rivoluzione contro la solitudine. Ci vogliono condannare alla solitudine, ci vorrebbero tante monadi, tanti esseri isolati, perché così loro vincono. Vincono con la guerra tra poveri, vincono sulle nostre paure. E allora la valle ha deciso di alzarsi in piedi, rifiutando le misure preventive. A me è successo, ed è stato una vittoria per noi, il fatto che gli stessi pubblici ministeri che le avevano imposte siano stati costretti a toglierle. A toglierle perché? Perché quello che pensavano fosse uno strumento contro di noi, invece era diventato uno strumento per far conoscere meglio la nostra lotta e per aggregare ancora di più intorno alla nostra lotta. Questa cosa è stata possibile perché vicino a me c'erano i miei fratelli, le mie sorelle e i miei figli, che giorno e notte vegliavano su di me e che mi accompagnavano in giro a raccontare la nostra storia. E quindi contro questo sistema che ci vorrebbe schiacciare, noi abbiamo deciso di alzarci in piedi. È un sistema che usa le nostre forze per cercare di spaventare intorno a noi. E invece le nostre forze sono forze prima di tutto d'amore. È un amore grande che ci lega agli ultimi. Ed è un amore che ci mette contro i potenti e i prepotenti. Quello che era eccezione contro di noi è diventata legge nello Stato italiano, ma da tante parti. Pensate alle leggi Minniti. La legge Minniti non fa altro che legalizzare quello che contro di noi era già successo. E quindi il divieto di accesso, i cosiddetti DASPO, i braccialetti elettronici, addirittura le misure contro l'imbrattamento, che sono state usate contro di noi, accusando e dando una multa per imbrattamento addirittura a Blu, che è un writer importantissimo, aveva fatto un bellissimo affresco. Per loro questo era imbrattamento, perché in quell'affresco si raccontava la lotta. E allora io qui chiudo, perché gli interventi delle madri sono pieni di vita e pieni di sofferenza. Noi abbiamo avuto in questi anni più di 1000 indagati, abbiamo ragazzi ancora con misure, abbiamo un'infinità di multe, ormai siamo arrivati a decine e decine di migliaia di euro, perché cercano anche di spaventare con le multe, ma non ci piegano con tutto questo. Io penso che la forza della solidarietà e della fratellanza, che tra l'altro era stata riconosciuta anche dal Tribunale dei Popoli, che è venuto a sentenziare in Valle di Susa, a schierarsi da parte della popolazione che lotta non solo dalla nostra parte, ma dalla parte di chi lotta a Notre-Dame-des-Landes, dalla parte di chi lotta in tante parti d'Europa, proprio contro questo sistema. E allora noi abbiamo un sogno, che il mondo diverso possibile va costruito e può essere costruito. E vorrei chiudere ricordando una bellissima poesia che ci fa sempre commuovere, ed è di un poeta, Nazim Hikmet, che ci dice che non dobbiamo vivere a questo mondo come un inquilino momentaneo o come un viaggiatore distratto, ma come nella casa di nostro padre e di nostra madre. Ed è questa la nostra visione del mondo, è fatta di solidarietà, di affetto, di difesa della bellezza, di difesa della forza collettiva che è vita, e le donne questo lo sanno bene.
Thank you.
Nicoletta ha accennato alla condanna che lei non ha subito, doveva stare agli arresti domiciliari, ha detto no, la mia casa non può diventare la mia prigione. Non vi ha detto però che da pericolosa terrorista è stata picchiata da un coraggioso poliziotto che gli ha spaccato il naso. Dice, succede, dice. Ora vorrei dare la parola a Lorena Sancin e a Irene Martinengo, che fanno parte delle mamme in piazza per la libertà di dissenso. Dissentire dovrebbe essere costituzionalmente difeso, dovrebbe essere un diritto riconosciuto. Oggi non è più così. Lulu, lascia stare le mosche. Chi parla per prima?
Irene.
Anche i nostri figli sono figli di Nicoletta. Noi siamo un gruppo di genitori, di mamme, principalmente arriviamo da Torino, ma con noi ci sono anche mamme di Aosta, di Bari e di Perugia. Come diceva Lola, non siamo oratrici e allora ci siamo presi due appunti per non ripetere e soprattutto per dire quello che in questo momento ci preme comunicarvi. Le nostre storie sono diverse, culturalmente e socialmente, arriviamo da contesti diversi, ma tutte abbiamo attraversato da sole momenti di angoscia e di paura e momenti di rabbia anche nei confronti dei nostri figli. Perché non sempre abbiamo condiviso, o non per tutte noi è stato facile condividere le modalità di lotta dei nostri figli. Ma ci accomuna la speranza e la certezza che esiste, ci sia la possibilità di cambiare questo presente che è sempre più squilibrato contro i più deboli, che aumentano continuamente e schiacciati da questo capitalismo furente, capitalismo contro il quale i nostri figli sono scesi e scendono in piazza con la determinazione e la fierezza della loro giovane età, raccogliendo il testimone dei nostri partigiani. E hanno raccolto un sacco di botte e un sacco di provvedimenti cautelativi.
E adesso vorrei elencarvi il tipo di provvedimenti cautelativi che hanno avuto i nostri figli per essere scesi in piazza, per aver semplicemente qualche volta impedito l'entrata dei fascisti, per esempio, nelle istituzioni, oppure essere andati a protestare nelle piazze dove venivano oratori a predicare razzismo e xenofobia. Questi sono stati i loro, diciamo così, delitti grandiosi. Provvedimenti, per esempio, con obblighi di firma anche 3 volte al giorno a presentarsi in questura, oppure obbligo di dimora con restrizioni, il che vuol dire che non puoi uscire di casa, non puoi andare a scuola, non puoi andare a lavorare, perdi tutto, non solo, non puoi comunicare con l'esterno. vengono a farti i controlli di notte, alle 2 del mattino, alle 3 del mattino, e la Digos di solito si presenta per le perquisizioni alle 6 o alle 5, giusto per farvi capire la pesantezza di queste cose. Fogli di via, studi per esempio nella tua, studi a Torino, hai partecipato a un corteo, via, te ne torni a casa, nel tuo paesino, non si sa dove, nel Veneto, ok. Per esempio, regimi di sorveglianza speciali sono stati anche applicati ai nostri ragazzi, regimi di sorveglianza speciali che, ricordo, erano praticati all'epoca del fascismo. Applicazione di braccialetti elettronici, misura terribile, se pensiamo per esempio che non vengono applicati neanche ai femminicidi, neanche agli stalker delle donne, ma ai nostri ragazzi sono stati applicati anche quelli. Oppure arresti preventivi con regime di isolamento, il che vuol dire che un PM, un pubblico ministero, può far arrestare questi, li ha fatti arrestare, devono rimanere isolati in carcere per 5 giorni senza poter vedere gli avvocati, senza parlare con i familiari. Ovviamente questo provvedimento è stato revocato dopo 3 giorni, il GIP si è reso conto dell'enormità del provvedimento preso, ma intanto ci hanno provato. Tutto ciò serve a spaventare, tutto ciò serve a essere un deterrente. E tutto ciò è stato fatto cautelarmente prima di processi e prima di sentenze. Procedure queste che vengono semplicemente fatte quando c'è per esempio la possibilità che l'imputato possa inquinare le prove oppure possa scappare. Pensate dei ventenni appunto accusati di aver partecipato a questi cortei, come possono inquinare le prove o come possono scappare, cioè, sono studenti, giusto per dirvi la pesantezza della cosa. Oppure sono stati anche accusati di detenzione di armi. L'ultima nostra ragazza accusata di detenzione di armi è stata una ragazzina di 19 anni che aveva nel suo zainetto 6 chiodini da muro. E questo è tutto. A seguito di questi provvedimenti si sono poi attivati i processi con tempistiche e velocità, guardate, stupefacenti per la magistratura italiana, la macchina giudiziaria, che naturalmente viene sempre letta come lenta, e invece nei riguardi dei nostri ragazzi è sempre velocissima. Vi ricordo che a Torino è caduto in prescrizione un processo per stupro familiare. I processi dei nostri ragazzi non cadranno mai in prescrizione. Di fronte a tali abusi ed accanimenti ci siamo veramente arrabbiate, indignate. Ed abbiamo deciso di raccontare e denunciare quanto sta accadendo nel nostro paese, ma resta oscurato e più. E per tutto ciò noi ci siamo e ci saremo al fianco di coloro che dissentono, perché siamo convinte che la libertà di non essere sempre d'accordo sia il sale del confronto politico. E ovviamente vi diciamo anche chi accusiamo, mi sembra quasi retorico, pleonastico dirlo, accusiamo una magistratura che guarda caso si allinea al sentimento dominante e ad una stampa velinara e servile. E ringraziamo tantissimo Heidi, Giuliano, Elena e diciamo ciao a Carla.
Grazie. Sono le mie sorelle, sono tutte loro le mie sorelle. E ecco, le madri per Roma città aperta, apparentemente non si sono costituite per un problema di repressione da parte dello Stato. Però a guardare bene quello che è successo a Renato, il figlio di Stefania, lo Stato c'entra e come. Chi parla di voi?
Allora, innanzitutto, come ogni anno, Ci ritroviamo qui a Genova sempre con enorme emozione. Emozione mischiata al dolore, ma anche a un forte amore. Io, quando arrivano questi periodi, quando inizia il caldo, dico sempre che i miei pensieri si fanno come pietre, che rotolano incessantemente. Il mio cervello va in tilt, perché per me l'estate è legata al 2001. Io nel 2001 era appena morta mia madre, vietai a mio figlio di venire a Genova, vietai a Dario e a Renato di venire a Genova, Dario non è venuto. Dissi: non sei pronto per andare, Genova sarà una carneficina e tu non sei preparata ad affrontare una cosa del genere, sei troppo piccolo. Lui mi diede ascolto, questo è per me è stato un grandissimo dolore avergli negato un'esperienza del genere. Quindi per me il caldo rappresenta il 2001, rappresenta quell'urlo che io non dimenticherò mai, io lo dico e lo ripeterò sempre. Ricordo Via Tolemaide, ricordo tutto quello che trasmetteva la televisione, ricordo quell'urlo, ricordo l'urlo, ricordo lo sparo, ricordo il corpo di Carlo. E questi pensieri rotolano, il caldo io lo odio, perché il caldo rappresenta anche l'ultimo bacio che ho dato a Renato. L'ultima volta che ho visto mio figlio usciva per un concerto, mio figlio usciva, era un'estate, 27 agosto, faceva caldo, aveva la sua ragazza, quindi uscivano, non dormiva a casa quella notte. Quindi quell'ultimo bacio, quel ci vediamo domani, ma io domani non l'ho più visto, il giorno dopo mio figlio, non l'ho più visto perché mio figlio era andato ad un concerto di musica reggae, una musica che piace ai compagni, che piace alle zecche, come hanno detto a Carlo, uno e meno, no? Sono cose che non te le dimentichi, sono cose che ogni volta che tu torni a parlare davanti a qualsiasi persona, siete voi oggi, ma può essere una qualsiasi classe di ragazzi, in una qualsiasi scuola, in qualsiasi posto, tu vai con gli occhi asciutti perché i tuoi occhi non si possono permettere le lacrime, i tuoi occhi li imparati ad asciugare tanti anni fa, è tutto dentro. Questi occhi si permettono di piangere solo quando sei sola. Sola con i tuoi pensieri, ma devi essere sola davanti a nessuno, perché per parlare, per poter trasmettere, per poter dire quello che è accaduto, ci vuole un enorme coraggio, ma oltre a un enorme coraggio ci vuole un grandissimo amore, un amore che riesce a cambiare tutto, che riesce a ricreare la vita laddove te l'avevano tolta. Mio figlio è stato ucciso con 8 coltellate perché è ritenuto una zecca. È stato ucciso dicendo: andatene via da qui perché questo non è il vostro posto, quindi una rivendicazione del territorio. Chi ha ucciso mio figlio è uno di loro, è figlio del maresciallo di carabinieri che comandava quella zona, però, e la macchina era del padre, però dicevano, loro ci dicevano che non sapevano nulla, non sapevano chi era stata, ma quella macchina era sporca, era piena di sangue di mio figlio. Hanno cercato di farli scappare, non ci sono riusciti perché hanno sbagliato anche nel chiedere i biglietti. Uno di loro, proprio il figlio del maresciallo dei carabinieri, più grande, che aveva 19 anni a quei tempi, ha tatuato sul corpo la celtica e il gladiatore romano con scritto Forza Onore. Quindi quando noi cercavamo, avevamo capito che la modalità delle coltellate è una modalità fascista. Però non potevamo esserne certi, i compagni non potevano esserne certi, anche se si capiva. Poi quando si sono costituiti, perché erano stati, diciamo, quasi denunciati dall'agenzia di viaggio, c'è Maria Luisa, mi pare, e dall'agenzia di viaggio perché il biglietto era stato fermato, perché c'era stato un sospetto, quindi si era visto che c'era stato un omicidio a Focene, appunto si è potuto evidenziare l'appartenenza di queste persone, quali erano le loro idee e qual è tutto quanto. E che cosa posso dire? Io, dopo pochi mesi, a me è venuta subito l'idea di cercare delle donne, perché per me era impossibile pensare che tutto terminasse, tutto cessasse con una morte. Non cessa niente, non cessa nulla, non volevo che cessasse, volevo che ritornasse proprio con vita, e proprio da questa parola, ritorno con vita delle madri di Plaza de Mayo, ho cercato delle donne, queste donne le ho incontrate, molte appartengono al centro sociale, specialmente Acrobax di Roma, quello che era maggiormente frequentato da Renato, anche da mio figlio ora, dai miei nipoti, tutti quanti, forse anche i figli dei miei nipoti ancora lo frequenteranno se non lo tolgono prima, se non lo sgomberano prima. Noi siamo madri di quelli che si chiamano dissidenti, no? Quindi noi siamo quelle che andiamo a chiedere anche sit-in, che andiamo a chiedere anche i cortei per i nostri figli, perché come comitato noi abbiamo detto che dovevamo andare davanti a loro. E questo noi lo facciamo, l'abbiamo fatto, lo facciamo. Ultimamente vi posso dire una cosa, abbiamo chiesto contro il corteo di Casa Pound, è stato chiesto un'altra manifestazione da parte nostra che ci è stata concessa. È accaduto l'altro anno, nel 2015, che una macchina era una macchina in affitto, un taxi in affitto, adesso non mi ricordo come si chiamano quei tipi di macchine. Un van. E c'era tutto un gruppo di musicanti, si vedevano che erano perfettamente di nazifascisti. Lì è accaduto che forse è stato spaccato anche qualche vetro. Vi dico tutto questo perché in un contesto si è detto vabbè, uno si poteva anche diciamo comportare, no? In maniera più meno, non dico nemmeno eccessiva, meno, aiutami Simonetta, dimmi la parola. Tu sei avvocato, un po' meno. Allora, io mi sono posta questa domanda, noi ci siamo poste questa domanda. Ma se tu vieni, alla fine a quale punto io posso anche... C'è una rabbia, no? Quindi, essendoci una rabbia, io non è che... E rimango anche in difficoltà nel dire questo, perché questo discorso è stato fatto davanti all'Ampi regionale, perché quel giorno c'era anche l'Ampi. E noi abbiamo detto che i nostri figli non sono dei delinquenti, i nostri figli non sono delle persone da mettere al bando, da non riconoscere, che i nostri figli devono essere riconosciuti come nuovi partigiani, perché la memoria è importante, se la memoria viene attualizzata ai giorni di oggi, se no terminata quella memoria, terminati gli ultimi partigiani, le ultime persone rimaste, terminerà tutto con una corona d'alloro. Ma chi è che oggi fa la vera resistenza? Chi è che oggi si batte? Chi è che oggi ancora combatte per delle idee, per un mondo diverso, per avere un reddito, per avere una casa, per avere un lavoro, per avere i loro sogni, la loro speranza, la loro vita? Sono i nostri figli. E questo devo dire che è stato un confronto abbastanza pesante, perché noi ci troviamo da una parte che ti dice sì, è vero, e dall'altra parte che ti dice però loro devono imparare a comportarsi, devono imparare anche, devono capire che usare anche certe modalità non sempre può andare bene. E a me è venuto anche da rispondere, ma quando hanno ucciso Renato chi c'era? C'erano loro, quando hanno ucciso Renato, che hanno detto rissa tra balordi. Renato non era un balordo, Renato era un ragazzo come tutti gli altri, uguale a tutti gli altri, era un ragazzo che si era appena laureato, era un ragazzo dei centri sociali, è vero, per questo è stato riconosciuto e ucciso. Ma noi abbiamo avuto vicino i compagni di Renato che ci hanno aiutato, che hanno aiutato mio figlio, che hanno aiutato la mia famiglia. Loro hanno pensato a tutto, loro hanno pensato al suo ricordo, al suo funerale, loro hanno pensato ad accompagnare, loro hanno pensato a portare avanti tutto quello che apparteneva a lui e ad aiutare noi in qualsiasi situazione. Questi sono i nostri figli, questi sono i miei figli, sono quelli in cui io mi riconosco, quelli in cui a loro va sempre tutto il mio amore, tutto il mio ringraziamento, quelli che attraverso i quali io rivedo gli occhi di mio figlio, riesco a vedere le loro speranze, perché la prima cosa che si perde con un figlio, si perde il suono, si perde la voce. Tu non ricordi più assolutamente la voce di tuo figlio, ricordi la maniera di camminare, ricordi i gesti, la gestualità, ricordi gli atteggiamenti, ma non ricordi assolutamente più il suono. E la cosa più disperata, parlo per me, che io non ho niente registrato di Renato, ho soltanto una risata, perché non si ricorda assolutamente nulla, soltanto l'immagine, i ricordi di un figlio. E attraverso loro, attraverso i loro occhi, come attraverso il viso di tutti i ragazzi che ci, e ragazze che ci invitano nelle scuole, nelle università, in centri sociali, adesso che abbiamo presentato in tutto quest'ultimo anno il libro Prossima Fermata, il fumetto sui 10 anni per Renato, ogni volta io attraverso loro ho rivisto nascere, vivere, seguitare a vivere mio figlio e capire che il dolore è tanto, il dolore è enorme, è un dolore per sempre, è un dolore che non ha fine, che non conosce fine, però si vive attraverso questo dolore e si può andare avanti. E un'unica cosa che accuso io, accuso lo Stato, accuso quando sono stati reinseriti tutti i fascisti, tutti i criminali fascisti nei loro posti di comando nel 1946, quando uno Stato assente, quando ha fatto finta di non vedere che il fascismo non era mai terminato perché non abbiamo mai avuto un processo, ha visto proliferare, incrementare, aiutare, coprire, proteggere. Io non mi dimenticherò mai quando Veltroni mi disse: che cosa vuoi per Renato? Una piazza, una via, una strada? Ho detto: per Renato non voglio né piazze né vie né strade, chiudi Casa Pound, chiudi Foro 753. E mi disse: no, perché voi avete tanti centri sociali, è giusto che ce l'abbiano anche loro. Con questo chiudo.
Buonasera.
Simonetta si presenta da sola, è una madre anche lei, e dopo Simonetta c'è un altro brevissimo intervento, ma non lo vedo più. Paolo, dove sei? Eccolo. Dopo Simonetta sentiremo anche Paolo. Molto brevemente,
sì,
perché...
Sì.
Grazie.
Allora, mi presento da sola. Sono Simonetta Grisci, faccio parte del Legal Team, che è stata quella serie di avvocati insieme ai giuristi democratici che nel 2001 a Roma ci mettemmo quelle famose magliette gialle con scritto lawyer e cercammo di difendere le persone aggredite dalla polizia, e noi siamo stati a nostra volta aggrediti, due o tre di noi hanno avuto le teste spaccate, anzi quando vedevano lawyer miravano proprio i poliziotti. Abbiamo condotto tutti questi processi, ma io oggi sono qui invece come avvocato, come testimone. Sono testimone e l'attrice anche dei saluti e della solidarietà che viene dalle Madri della Pace di Istanbul, che ho incontrato e che, avendo saputo di questo incontro purtroppo tardi, ma comunque sapendo che qui non ce le mandava nessuno, mi hanno chiesto di salutare tutte le madri che come loro combattono per la libertà non solo dei loro figli, ma di tutti e di tutte. Sono testimone perché nel viaggio che ho fatto insieme ad altre colleghe e compagne, avvocate, abbiamo incontrato nei campi della Turchia, nei campi profughi della Siria, della Turchia e dell'Iraq, quelle donne che nel 2014-2015 sono state rapite nello Shingal dalle orde dell'ISIS. Sapete che questo sedicente Stato Islamico, i cui combattenti si chiamano ISIS, hanno invaso in Iraq un territorio, Shingal, dove vivono delle comunità cristiane che si rifanno a Zarathustra, e sono curde e curdi che sono stati invasi in questo territorio e sono state rapite più di 4.000 donne da questo paese. Queste donne sono state portate nel territorio dell'ISIS, sono state stuprate, violentate, i loro figli sono stati cotti sulle braci e fatti mangiare alle madri. Questo l'abbiamo verificato con nomi e cognomi di queste donne all'interno dei campi dell'ONU, dell'UNHCR, sia in Iraq che in Siria. Siamo riusciti ad entrare in Siria, abbiamo trovato centinaia di queste donne che erano riuscite a fuggire dall'ISIS e che non erano state in grado di difendersi, perché il loro territorio, quando è stato invaso, i militari dell'esercito dell'Iraq sono scappati lasciando il territorio all'ISIS. E che cosa è successo di queste donne? E qui volevo dire, dov'è l'unione? Queste donne, aiutate dalle Madri della Pace di Istanbul e dalle donne curde che hanno combattuto a Kobane, in Rojava, nord della Siria, sono state addestrate e adesso sono rientrate nello Shingal, hanno fatto un esercito di donne che si oppone a questi dell'ISIS che tentano di entrare ancora in territorio. Quindi il diritto di resistere e la volontà di resistere di queste donne li ha riportate nel loro territorio e lì si stanno difendendo. Vuol dire che le donne non devono abbandonare, che il dolore della perdita dei figli o della perdita della loro libertà non deve fargli pensare che non si può cambiare e che le cose non possano cambiare. Adesso queste donne sono ritornate e stanno resistendo veramente.
Beh, noi siamo tanto generose che volevamo dare la parola a un uomo, ma non lo vedo. Eccolo. Allora, Paolo Benzi, di Amnesty International.
Grazie. Sì, effettivamente sono l'unico uomo in questo consesso femminile. Arrivo. Allora, io sono qui per portare il saluto della Amnesty International della Liguria, di cui io sono il responsabile. I temi che avete trattato oggi sono molto affini alle preoccupazioni di Amnesty International sulle violazioni dei diritti umani in Italia, che sono riassunti in un documento che si chiama Agenda Italia, in 10 punti. Brevemente, peccato che non ci sono le donne della Terra dei Fuochi, perché io ho insegnato 8 anni nell'Università di Santa Maria a Capua Vetere, che si trova in centro alla Terra dei Fuochi. Ho visto i miei allievi ammalarsi e le loro famiglie ammalarsi di leucemia e di cancro. Quindi questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Stiamo lottando noi della Liguria, perché abbiamo anche noi i nostri inquinamenti in Liguria, Pitelli, dietro la Spezia, per esempio, con Amnesty International della Campania e della Puglia. Cerchiamo di portare avanti questo, che per noi sarà un tema fondamentale, penso, nei prossimi anni. Le devastazioni ambientali sono violazioni dei diritti umani, e quindi ci batteremo per questo, come appunto gruppi di varie regioni, perché Amnesty dia sempre più spazio a questo argomento. Il problema delle violazioni dei diritti umani da parte delle forze di polizia. È stata, dopo 30 anni di attesa, partorita una legge sulla tortura. La montagna ha partorito un topolino deforme. Questa legge non è quella che assolutamente volevamo. È distante anni luce dalle raccomandazioni internazionali sulla tortura da parte dei commissari europei. E si tratterà ora di vedere come, di monitorare questa legge per vedere se e come potrà essere applicata. Ci lascia comunque profondamente insoddisfatti. Un altro punto è la fabbricazione e la vendita di armi in Italia a paesi coinvolti in teatri di guerra. In Italia si fabbricano e si vendono col consenso del governo armi destinate all'Egitto, dove è stato torturato e ucciso Regeni, all'Arabia Saudita, che sta conducendo una terribile guerra in Yemen. La più grande tragedia in questo momento di tipo umano non è la Siria o l'Iraq, è lo Yemen, dove su 24 milioni di abitanti 21 milioni hanno bisogno di assistenza umanitaria. E quindi il governo italiano autorizza la vendita di armi a questi paesi coinvolti in azioni di guerra. E voglio chiudere con un tema che è stato sfiorato, ma che a noi Amnesty sta particolarmente a cuore, e fa parte del sistema che si diceva prima dell'accoglienza, dell'incontro, della solidarietà, i migranti e i rifugiati. In Italia questo problema sta diventando sempre più grave, si erigono muri in tutto il mondo, in Israele, in Ungheria, negli Stati Uniti, per respingere queste persone. Ce l'abbiamo anche noi in Liguria, i muri, ed è il confine di Ventimiglia, dove noi di Amnesty cerchiamo di andare a vedere che cosa succede continuamente. Succedono cose gravissime, quindi ci sono dei muri mentali. Noi siamo fortemente preoccupati delle dichiarazioni degli uomini politici italiani, anche di persone elette in Liguria e qui a Genova, per le dichiarazioni che hanno fatto prima e dopo le elezioni sul trattamento che intendono riservare a rifugiati e richiedenti asilo. Questo è un tema che ci sta molto a cuore. Nel secolo scorso da qui partivano dei bastimenti pieni all'inverosimile di poveri italiani che andavano negli Stati Uniti a cercare una vita migliore. E furono trattati come bestie in America. Ce lo siamo scordati questo?
cara Maria Luisa, a te le conclusioni.
Grazie Heidi, sono molti, e molte di voi mi conoscono, sono Maria Luisa da Dabbo, una delle avvocate appunto di cui parlava prima Simonetta Crisci, che fa parte dell'associazione Legal Team Italia, che ha avuto anche l'onore di collaborare alla organizzazione di questo incontro. E quindi intanto ringrazio ovviamente Heidi per averci dato questa possibilità e anche dell'invito di essere anche qui. Per me devo dire che è anche molto, cioè appunto è un'emozione essere qui, perché a Genova noi c'eravamo sia come singoli avvocati, e l'associazione poi è nata subito dopo i fatti di Genova, dall'incontro proprio, cioè, fra di noi, nelle strade, davanti alla Diaz, davanti alla caserma Bolzaneto, perché cercavamo nelle aule dei carceri, dove poi sono state fatte nei giorni successivi le convalide di tutti i centinaia, le centinaia di persone arrestate che abbiamo visto massacrate, diciamo, con i segni delle torture subite. E da lì quindi è nata anche questa collaborazione fra di noi, e anche la voglia di continuare un percorso che fosse collettivo fra tutte appunto quelle, anche non solo avvocati, ma che si sentivano comunque parte di un movimento che a Genova era stato duramente e drammaticamente represso. E quindi abbiamo portato avanti poi tutti i processi in questi 16 anni, lunghi 16 anni, dei quali non possiamo che dare, cioè, insomma, ci abbiamo veramente messo anche il cuore, oltre che la nostra professionalità nel seguire tutte queste vicende processuali, che appunto centinaia, diciamo, e nelle aule di giustizia non è venuta fuori la verità sui motivi veri di quella gestione dell'ordine pubblico, l'assassinio di Carlo è rimasto impunito, anche appunto quello che è avvenuto nella scuola Diaz, le torture, il massacro anche nella caserma Bolzaneto, è tutto chiaramente dopo 16 anni, qualsiasi anche riconoscimento di responsabilità è ovvio che dal punto di vista anche morale e politico non può essere vissuto come una vittoria né un evento positivo, e quindi in questo si inserisce anche l'approvazione della legge sulla tortura, che è veramente, diciamo, un taglio e cucito che sono riusciti a fare di una definizione che a livello internazionale è stabilita appunto dalle convenzioni internazionali, e che invece sono stati in grado di svuotare completamente di contenuto, per cui approvando una norma che difficilmente sarà applicata e che soprattutto lascerà impuniti i colpevoli. L'emozione di ritrovarsi qui nuovamente è grande anche, devo dire, sentire, no, ascoltare le storie anche delle varie madri che si sono succedute, e riflettevo peraltro su una circostanza che magari, diciamo, è una cosa piuttosto scontata, ma che poi alla fine la repressione in tutti i paesi e la repressione contro i movimenti adotta sempre le stesse strategie, le stesse modalità, per cui parliamo appunto di Genova, ma parliamo anche di tutto il movimento da Genova in poi, di tutto quello che è successo comunque nelle piazze italiane, che appunto noi abbiamo seguito, anche cercato di seguire nei vari tribunali, difendendo manifestanti, occupanti di case, migranti, perché poi appunto è ogni giorno che nelle aule anche noi di giustizia lottiamo e difendiamo tutte le persone che sono vittime del sistema e di questa repressione. situazione. E quindi, dicevo, parliamo di Genova, ma appunto come in Catalogna, in Catalunya, come nel, appunto in Val di Susa, in cui le modalità in cui poi lo Stato reprime il dissenso, reprime un pensiero che è comunque antagonista, radicale, è sempre... è sempre, diciamo, si ripete, è uniforme nei suoi modi e nei suoi mezzi, nei mezzi che mette in campo. Io volevo soltanto appunto concludere ricordando che, insomma, così dicendomi un po' anche l'emozione che mi ha trasmesso ascoltare i racconti appunto anche di Stefania, che anche conosco bene perché la seguo e l'ho seguita nel processo contro gli assassini di Renato, e quindi penso che la capacità poi forse propria anche, come dire, delle donne è quella di riuscire a in qualche modo a trasformare questo il dolore per una perdita, la rabbia per la repressione subita in primis dai propri figli in una grande forza e in un grande coraggio. Quindi io di questo appunto coraggio volevo ovviamente in qualche modo ringraziare anche riuscire a trasmettercelo anche, perché non è poi semplice, perché poi penso che comunque Carlo, Renato, e su questo davvero volevo concludere, e anche tutti gli altri nostri figli, figlie che sono stati vittime della repressione, assassinati o comunque appunto incarcerati ingiustamente, eccetera, ma in ogni caso le loro idee sono le nostre, quindi è proprio questa la forza poi delle lotte che portiamo avanti. E quindi grazie anche a tutti e a tutte per essere venuti qua. Grazie.
Bene, siamo già in ritardo, quindi ringrazio doppiamente la Fondazione anche per la pazienza di chi sta aspettando di chiudere la porta dietro di noi, e Salvatore ci saluta e ci salutiamo tutti con un ultimo canto.
Felice Cascione, comandante partigiano prima di essere ucciso nel 43 nella Resistenza.
Grazie Salvatore. E mi raccomando, fuori le madri valsusine hanno portato un filmato molto interessante che si chiama Archiviato, sull'obbligatorietà dell'azione penale. E le madri romane hanno portato un libro che si chiama Prossima fermata, di Zero Calcare. E naturalmente ci sono anche i libri che riguardano Carlo.